L'immagine di Giovanni Pascoli che la scuola ci ha comunicato è quella del poeta dei sentimenti familiari, dei campi, della civiltà contadina, dell'umile Italia ottocentesca, tutta virtù e timor di Dio. In realtà Pascoli fu un autore ben più complesso e dietro il suo buonismo si agita un mondo attraversato da inquietudini, da turbamenti, da angosce che fanno di lui davvero un rappresentante della civiltà del decadentismo. Da anni il museo di Casa Pascoli a San Mauro di Romagna, diretto da Rosita Boschetti, è il centro di una serie di ricerche che si sono venute concentrando sugli aspetti meno esplorati della biografia dell'autore. Proprio recentemente la direttrice Rosita Boschetti ha pubblicato un saggio nel quale fa giustizia di alcuni equivoci maturati intorno alla biografia di Pascoli. Buongiorno Rosita Boschetti.
Buongiorno.
Uno dei punti più controversi del rapporto di Pascoli con il mondo femminile riguarda la sfera sentimentale. Lei ci ha offerto una nuova documentazione.
Sì, sulla base di alcuni carteggi recentemente portati alla luce, in particolar modo dall'archivio della Scuola Normale Superiore di Pisa, che sono emersi qualche anno fa, abbiamo avuto delle novità veramente importanti dal punto di vista della sfera affettiva, ecco, del Pascoli. Già qualcosa avevamo visto, notato che non tornava rispetto a quello che è l'immagine un po' stereotipata che di lui è sempre stata data dalle antologie scolastiche. Ma qui abbiamo avuto appunto la certezza che comunque il poeta avesse numerosi interessi anche rispetto all'universo femminile. Ecco.
Uno dei documenti più imprevedibili è quello che è stato rintracciato, un appunto al fratello Raffaele sulle spese mensili negli anni di Matera tra il 1882 e il 1884. Chiediamo di leggere questo appunto a Cinzia Spanò, che con i suoi interventi ci accompagnerà nel corso di questo laser dedicato alla biografia pascoliana e alle sue più recenti scoperte.
65 lire al mese per mangiare, 25 per dormire, 7 alla serva, 2 al casino, necessità, 15 in libri, più che necessità.
Appunto arguto, Rosita Boschetti, sì. Questo è anche un po' imprevedibile, vero?
Sì, direi molto imprevedibile, soprattutto trattandosi di Pascoli, quindi quando questo è stato scoperto. Poi tra l'altro, oltre a questo, è stato scoperto un altro scritto sempre di quel fondo, relativamente al periodo di Livorno, dove si parla ancora di osterie di casino, per cui la frequentazione delle case di tolleranza, che allora era normalissima, invece spalancano questa nuova prospettiva, per cui il poeta conosceva anche comunque l'universo femminile e quindi quello che si è sempre detto di un uomo avulso dalla realtà e comunque non interessato alle donne, ma ripiegato nel suo nido familiare nei confronti delle sorelle, effettivamente suona veramente con questo ritrovamento.
Negli anni bolognesi Giovanni e il fratello Raffaele iniziano a frequentare la casa della famiglia Poggi, posta in via Saragozza, per dare lezioni private a Maria e Giulietta. E proprio Giulietta sembra innamorarsi di Pascoli, il quale scrive una lettera all'amico Severino Ferrari. Ascoltiamo ancora la lettura di Cinzia.
Caro Severino, ma lo sai che son lì lì per saltare il fosso? Ecco la principale ragione. Noi siamo all'estremo. Ora, una certa Giulietta Poggi, mia lontana parente, mi ama, pare, pazzamente. Io non l'amo molto. È piccoletta, brunetta, molto magretta, insomma, è tutto al contrario del mio ideale.
È una lettera questa significativa, Rosita Boschetti, perché in effetti è forse una delle prime, e seguita poi da molte altre nelle quali Pascoli confessa innamoramenti o addirittura propositi matrimoniali.
Sì, in effetti Giulietta Poggi era una ragazza di Bologna, tra l'altro appunto sua lontana parente, alla quale Pascoli aveva dato lezioni private e lei era perdutamente innamorata di lui. Al Pascoli non piaceva questa ragazza, tant'è vero che descrive appunto il suo aspetto, non era il suo ideale di donna. Penserà più volte al matrimonio perché doveva comunque supplire alle carenze, alle lacune economiche della sua famiglia, dei fratelli che continuamente gli chiedevano denaro.
Eppure noi sappiamo che era in una situazione difficile. La lettera che leggiamo ora è una lettera inviata al fratello dalla quale si deduce che le sorelle non mancavano di ricattarlo.
Se tu sapessi quante cose penso per svilupparmi. La più disperata, prender moglie. Ma questa non accomoderebbe nulla, perché le nostre sorelle mi hanno detto alle volte, quando se ne parlava per gioco, prendi pur moglie quando vuoi, ma allora ce ne andremmo. Dove? Il dove non importa. Ci faremmo suore, ci ridurremmo qua e là, ma ce ne andremmo.
Sono parole profondamente ricattatorie, vero, Rosita
Sì,
Boschetti?
perché le due sorelle in pratica hanno chiesto aiuto al fratello dopo che sono uscite di convento e non è stato il contrario, come spesso viene detto, per cui non è stata l'idea di Pascoli di prendere le sorelle e portarle a vivere con sé, ma la costruzione del nido è stato voluto dalle sorelle principalmente e lui non è riuscito a sottrarsi a questa cosa. In più il fatto appunto del ricatto, nel senso che qualora lui avesse guardato altrove, avesse voluto farci una sua famiglia, loro sarebbero state disperate, quindi questo è stato un vero e proprio ricatto.
A Massa, dove i fratelli si riuniscono nel 1885, le cose non vanno bene, la convivenza si va facendo sempre più problematica, tanto che Pascoli confessa in una missiva ospitata nel carteggio pisano, che ancora in larga misura è sconosciuto al pubblico, i suoi turbamenti, le sue inquietudini, anche la sua profonda insofferenza. Ascoltiamo nella lettura di Cinzia questa lettera di Giovanni Pascoli.
Io ti giuro che se avessi una ragazza vorrei farla mia una settimana dopo. A forza di temporeggiare si resta indietro e non si arriva più, perché a me tocca nasconder tutto e persino mostrarmi ilare. Non facciamo accuse, ma che capirai che la convivenza con due sorelle piuttosto sospettose e dubbiose non è come la vita in comune con una moglie, che di voi sa e deve e vuole saper tutto e vi fa più leggero il carico, addossandosene parte.
Nel 1887 il poeta viene chiamato a insegnare al liceo Nicolini di Livorno. Qui una di loro, Maria, ci racconta di un nuovo innamoramento del poeta, quello per lì. Ascoltiamo le parole di Maria nella lettura di Cinzia.
In quella casa di sera andava sempre una graziosa signorina che intratteneva la famiglia con un po' di musica e di canto. Subito ella cominciò a familiarizzare con Giovannino, dimostrandogli molta simpatia. A giudicare dall'aspetto, poteva rasentare i 20 anni, non aveva però ancora le vesti interamente lunghe e queste vesti erano a lutto. Apparteneva a una famiglia di origine buona, ma senza beni di fortuna. Suo padre era maestro di musica. A farla breve, egli se ne innamorò quasi di colpo, senza aver avuto tempo di prevederne il pericolo e sfuggirlo, come altre volte eroicamente l'aveva sfuggito, pensando alle sue condizioni familiari.
Si capisce come Maria stia facendo di tutto per evitare che il matrimonio possa accadere. E invece Raffaele vorrebbe per il fratello un futuro normale, non è vero?
Sì, esatto. Raffaele cercava di spronare il fratello Giovanni a non pensare troppo alle sorelle, a questa responsabilità, ma l'avrebbe aiutato anche lui nella gestione di questa situazione, purché lui, appunto, innamorandosi, potesse avere una sua vita e anche dei figli, perché poi l'idea di Pascoli, il suo più grande rammarico era quello di non aver avuto figli che potessero portare avanti comunque quello che secondo lui era la sua vita, la cosa più importante era avere dei figli. Lui poi riuscirà con la poesia comunque a trasmettere delle emozioni, i suoi pensieri, eccetera. Però, ecco, Raffaele era l'unico confidente che lui aveva. Ecco perché sono così preziose queste lettere di Pisa, perché sono 389 lettere tra Giovanni e Raffaele, il suo confidente più fidato, insomma.
di quella passione che finirà in nulla come le altre, è rimasto una poesia, alcuni versi non entusiasmanti, che sono stati ritrovati dalla solita Maria tra le carte del fratello. Ascoltiamoli.
Lia giovinetta, ardisci dunque, parla, di cara madre, corta è più la gonna che non convenga, or pensa ad allungarla. Fiere pupille seguono moleste i passi miei di giovinetta donna. Ond'io vorrei più schermo della veste. Troppo io so bene quale a me talora da te derivi in memore malia, che gli occhi avvallo e il volto trascolora. Di che tu avvampi, o giovinetta Lia.
Rosita Boschetti, le lettere a Raffaele, abbiamo visto, sono preziosissime. Quelle lettere emerge un Pascoli davvero addolorato fino alla disperazione.
Sì, perché il poeta ovviamente cercava di tenere per sé questa sua insofferenza, questa sua angoscia, e per non turbare le sorelle che con lui comunque per 10 anni hanno convissuto. Tra l'altro non dimentichiamo che anche a Massa il poeta si è innamorato di Barbara Papini, un'altra ragazza, e anche qui poi era finito tutto, perché l'equilibrio familiare praticamente non poteva essere sconvolto da una presenza esterna, che fosse un amore di Pascoli, un amore di una delle sorelle. Il nido così costruito, secondo ovviamente la visione di Mariù, che era tutta di parte, non poteva essere scalfito da qualcosa di esterno. Ma il poeta cercava appunto di non farlo capire e nascondeva questa sua sofferenza. Il problema è che convivendo le sorelle sicuramente si saranno accorte della sua sofferenza, ma probabilmente per egoismo non gli hanno permesso di farci una sua vita, perché gli tentativi ce ne sono stati parecchi, come vedremo anche poi.
A un certo punto il nido, il nucleo ricostituito artificiosamente e dolorosamente, come abbiamo visto, rischia di saltare perché Ida sembra si sposi. Ida è dei tre la più turbolenta e sta devastando la vita dei fratelli. E le lettere scritte da Roma del poeta sono state interpretate finora come eruzioni di gelosia, mentre in realtà l'angoscia lascia spazio man mano alla speranza di una nuova vita anche per lui, in cui l'amore sia al centro di tutto e come un vento fresco possa spazzare via tutti i problemi. Ascoltiamo un'altra lettera a Raffaele da cui emerge tutto questo stato d'animo del poeta.
Sono invaso da un'ossessione così orribile. Sono 2 o 3 mesi che non scrivo una linea, che trascuro tutti i miei interessi nel momento decisivo, in cui devo provvedere tanto denaro per il corredo, per le nozze. Oh, i miei capelli che imbiancano, i miei baffi che si fanno grigi, la mia pancia. Io vorrei amare, vorrei trovare una giovane che mi amasse. Io sono venuto a Roma per la disperazione. Non potevo soffrir più Lida nei suoi atteggiamenti. In presenza dell'inaspettata fortuna dell'Ida, a me è sorta la necessità di trovare un po' d'amore o di morire. Altro scampo è impossibile. Oh, come rimpiango la mia giovinezza. Perché ora è impossibile, non è vero, essere amati. È impossibile.
Dottoressa Boschetti, eppure Giovannino non prese parte alle nozze della sorella Ida. Perché?
L'ipotesi appunto che è sempre stata creduta è perché lui vedeva in questo matrimonio un tradimento di questo nido familiare. In realtà, alla luce di tutte queste lettere, che messe insieme danno un quadro veramente diverso rispetto a quello che è sempre stato detto, c'è il fatto che non sia andato, perché era terribilmente arrabbiato con Ida, la quale insieme al futuro sposo Salvatore Berti aveva fatto tutta una serie di richieste molto ingenti di denaro, per cui Pascoli era veramente disperato non riuscendo a trovare tutto questo denaro. Non solo come il patto che i coniugi avevano voluto fare con il poeta era di un mensile, di un corrispettivo mensile vita natural durante, ma in più doveva Ida assicurare anche il capitale, il suo capitale che era l'eredità materna. E quindi il poeta è più una dote, quindi il poeta doveva sborsare tantissimo denaro e aveva anche visto in Ida un atteggiamento differentissimo rispetto al periodo precedente, nonostante tutti i sacrifici fatti in questi 10 anni di convivenza da parte del poeta, che aveva rinunciato comunque alla sua vita, all'amore, per la sorella, lei aveva avuto una sorta di voltafaccia nei suoi confronti, quindi per lui era inaccettabile. Non andrà al matrimonio, chiederà addirittura a Raffaele di andare al suo posto perché non se la sentiva per quanto era arrabbiato. Questo è una novità assoluta perché fino ad ora si era sempre detto che era il matrimonio.
Proprio in questo momento, però, si dischiude una nuova opportunità, il fidanzamento con la cugina riminese Imelde Morri. Il poeta, ormai quarantenne, ha deciso di chiedere la mano della giovane, ma sapendo la versione di Maria, compra l'anello di fidanzamento, prepara i documenti segretamente con la complicità dell'amico di San Mauro, Pietro Guidi, detto Piroz. C'è rimasta una lettera che parla di questi traffici. Cinzia, ce la legga.
Caro Piroz, ti rinfresco la memoria. Cava in gran segreto le mie fedi e rintraccia quelle di mio padre e di mia madre. E manda il tutto a Girolamo Perilli via Garibaldi 33 Rimini. In gran segreto. Fa poi la nota delle spese, o falla prima, e sarà illico rimborsato. Segreto di Stato. Presto verrò dopo avviso. Saluto a tutti. Un bacio dal tuo Giovanni Pascoli.
Maria, nemmeno di fronte a questa minaccia, sarebbe indietreggiata e per sventare questo matrimonio che sembrava così imminente, ricorrerà a un mezzo davvero un po' meschino. Quale, dottoressa Boschetti?
Maria era stata informata di questa cosa da Ida, perché il poeta aveva organizzato le nozze segretamente, ma l'aveva detto ad Ida. Ida l'aveva detto alla sorella, per cui lei mette il poeta di fronte a questa scelta, dicendo, usando appunto un metodo subdolo, dicendo che aveva sentito in casa delle sorelle Morri, diciamo, delle prese in giro nei suoi confronti per un piccolo difetto a un dito del piede che il poeta aveva. E su questa cosa chiaramente colpisce nel segno e Pascoli allora capirà non solo che probabilmente magari la cosa non era vera, ma capirà che la sorella non avrebbe ancora una volta accettato questa sua scelta di vita e quindi troncherà ancora una volta il suo rapporto con Imelde.
Dunque, questa Maria è veramente un personaggio terribile nella vita del povero Pascoli, anche perché poi non solo fece le cose che abbiamo sentito, ma confezionò anche un'immagine del tutto tendenziosa di Giovanni Pascoli, non corrispondente al vero, ma che le carte recentemente rintracciate, grazie anche alle ricerche della dottoressa Rosita Boschetti, stanno ripristinando, stanno riportando alla luce e stanno offrendoci un'immagine diversa del grande poeta. Ma durante gli anni siciliani, Pascoli conosce un nuovo innamoramento per una giovane allieva, Giovanna Marcianti.
Innamora di questa sua allieva, Messina, tra l'altro Messina saranno gli anni più belli, a detta del poeta, trascorsi lontano probabilmente da questa sorella che era un po' molto possessiva nei suoi confronti, e quindi lui si sente più libero e si innamora di questa ragazza che era in classe da lui, una sua allieva, ma che abitava anche proprio nel palazzo prospiciente alla casa di Via Risorgimento a Messina. E quindi lui sentiva anche questa ragazza che suonava, perché era anche una musicista, una cantante, e c'è anche questo filo rosso che un po' lega queste figure femminili di cui il poeta si era innamorato nella sua vita, il fatto che erano tutte ragazze dedicate alla musica, ecco. E quindi a lui piaceva molto, era molto colpito da questa sensibilità di musiciste, cantanti, di questa vena artistica, ecco, che avevano queste donne. E questa Giovanna, chiaramente molto più giovane di lui, 20 anni in meno, si parla di una quasi di una sorta di fidanzamento tra i due, cioè lui avrebbe voluto fidanzarsi, questo dicono le testimonianze, gli amici del Pascoli che hanno lasciato detto, ma poi anche qui probabilmente il poeta non se l'è sentita, anche perché aveva già una certa età, insomma per quell'epoca era già i primi 900, era evidentemente troppo grande per questa cosa.
Abbiamo anche una testimonianza dell'interessata Giovanna Marcianti che si era accorta dell'interesse del maestro nei suoi confronti e lo confessa in un appunto che è stato ritrovato. Ce lo legga, Cinzia.
Un giorno venne a casa mia il professor Fisichella, docente di filosofia all'università, nostro vecchio e caro amico e collega del Pascoli. Naturalmente si parlò del poeta, presso il quale, qualche tempo prima, il Fisichella si era recato. Ci riferì che, tra l'altro, si era parlato di me e che era innamoratissimo. Il Fisichella gli aveva allora consigliato di chiedermi addirittura in sposa. Ed il Pascoli, ti pare una cosa sensata sposare una ragazza che può esserti figlia? E lei mi sposerebbe?
Di tutti questi amori più o meno falliti, più o meno soffocati, più o meno repressi, è rimasto un testo pascoliano del tutto maturo, consapevole nei canti di Castelvecchio, si intitola La tessitrice. A chi è riferito questo testo?
L'ipotesi più probabile è che sia riferibile al primo grande amore di Pascoli, che era una tessitrice, Erminia Tognacci di San Mauro. Tra l'altro era la sorella del suo migliore amico, Enrico Tognacci, ed abitava nella casa proprio di fronte a casa Pascoli, dove il poeta era nato. E ci sono delle testimonianze di amiche di Erminia che confermano questo amore, non solo, ma confermano che addirittura si parlava di nozze anche qui. La cosa molto tragica che poi nella testa della tessitrice emerge chiaramente è che questa ragazza morì giovane e quindi fu il primo grande trauma, ovviamente dopo la morte del padre, vissuto da Giovanni, perché avvenne proprio nel 1878, quando il poeta era a Bologna durante gli anni universitari. E quindi poi anche tutta una serie di poesie del ciclo lirico sono ricollegabili a questa figura femminile.
Chiediamo dunque a Cinzia Spanò, che ci ha accompagnato con le letture nel corso di questa puntata di Laser, di leggerci La tessitrice.
Mi son seduto sulla panchetta, come una volta, quanti anni fa. Ella, come una volta, s'è stretta sulla panchetta, e non il suono d'una parola, solo un sorriso, tutto pietà. La bianca mano lascia la spola. Piango e le dico, come ho potuto, dolce mio bene, partir da te? Piange e mi dice d'un cenno muto, come hai potuto? Con un sospiro, quindi, la cassa tira del muto pettine a sé. Muta, la spola passa e ripassa. Piango e le chiedo, perché non suona dunque l'arguto pettine più? Ella mi fissa, timida e buona, perché non suona? E piange, piange, mio dolce amore, non t'hanno detto, non lo sai tu, io non son viva che nel tuo cuore. Morta, sì, morta, se tesso, tesso per te soltanto, come, non so, in questa tela, sotto il cipresso, accanto al fine, ti dormirò.